Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 30 marzo, del 2026. Questa sera ci abbiamo la doppietta, ve lo ricordate, Gianfranco, prima di arrivare. Allora, vedete, tutti i giornali oggi aprono sul stesso tema, cioè quello che è successo alla Domenica delle Palme, alla Città Santa, al Santo Sepolcro. Il Santo Sepolcro non è una roba per noi cristiani, per noi cattolici, una cosa indifferente, perché secondo la nostra tradizione, ogni religione c'è una tradizione, c'è una radice, il luogo in cui sono state depositate le spoglie di Gesù dopo che è stato ammazzato e crocifisso. Ed è un luogo sacro e fenomenalmente, in maniera, voglio dire, è uno degli elementi identitari della nostra religione, della nostra cultura. E il fatto che ieri il patriarca di Gerusalemme, e cioè Pizzaballa, gli sia stato impedito con l'altro grandissimo pretore francescano di entrare a celebrare la messa, non a celebrare, a partecipare alla messa dei francescani al Santo Sepolcro, è stata giustamente, dico io, considerata come possiamo dire, una profanazione dei nostri diritti, delle nostre tradizioni da parte di questi poliziotti israeliani che non li hanno fatti entrare. E su questo la sinistra ci ha montato, la panna, come potete immaginare, contro Bibi. Basta leggere, le aperture dei giornali, diciamo quelli, più, Israele ferma Pizzaballa e la stampa, il Corriere della Sera un po' più equilibrato perché dice scontro sul Santo Sepolcro, mentre la Repubblica dice Israele il divieto shock. Il punto fondamentale è che in realtà le cose sono un po' diverse da queste, perché se voi leggete questa notizia come l'abbiamo letta ieri, vi incavolate perché pensate, oh, ma come cazzo vi permettete di non far entrare un prete all'interno del Santo Sepolcro, che roba che rappresenta la nostra storia, la nostra cristianità? Quindi sei veramente arrabbiato. Però ci sono un paio di considerazioni da fare leggendo i giornali di oggi. La prima considerazione è che i militari israeliani avevano detto da tempo che lì non erano in grado di garantire la sicurezza perché già dei frammenti di missili, quelli un paese in guerra, erano arrivati da quelle parti, nell'area cristiana di Gerusalemme. E vabbè, anche perché Pizzaballa ci andava da solo, aveva deciso di non celebrare la messa e non fare grandi funzioni, proprio per questo motivo di sicurezza. La seconda cosa è che praticamente tutti si sono immediatamente scusati, dal presidente Herzog, che ha chiamato direttamente Pizzaballa, a Bibi Netanyahu, che ha detto che non si trattava assolutamente di una violazione del nostro diritto cristiano di partecipare alle funzioni sacre, all'ambasciatore che ha chiesto scusa. Quindi evidentemente è stata, come possiamo dire, una forzatura della polizia che non scherza da quelle parti. E il divieto, inoltre, come dice Geo, non era soltanto per i cattolici, ma proprio per tutti. E quindi su questa vicenda di Pizzaballa, in realtà i giornali oggi, perché obiettivamente si tratta di uno shock, però è lo shock che si ha quando si sta in un paese in guerra. E Pizzaballa nasce amico, pensate un po' voi di Israele, perché all'epoca i francescani, quando fu nominato da Giovanni Paolo II, questo prete bergamasco, e misero lì uno che poteva avere qualche rapporto con gli israeliani. Poi dopo Pizzaballa è stato catturato completamente dalla causa filo-palestinese e gli israeliani si seccarono moltissimo con Pizzaballa quando firmò insieme ad altri patriarchi, firmò il 7 ottobre, dopo il 7 ottobre, un comunicato allucinante, allucinante, che diceva che il 7 ottobre non si riesce a capire chi fossero gli aggressori e chi le vittime. Voi capite che questa stronzata detta dal prete ovviamente diciamo, forse un po' più grave rispetto a quello che è successo ieri, che peraltro deriva da motivi di sicurezza, almeno così ci dicono. Quindi Pietro Pianbianco dice che è praticamente antisemita, Mimi dice personalmente credo che Israele abbia agito correttamente, non farti entrare in chiesa è sempre una cosa brutta, ve lo dico francamente, era bruttissima quando si inventarono il Covid, è bruttissima. Non fare entrare le persone in chiesa è un gesto per me che non ha parangoni. paragoni, soprattutto in quella chiesa, soprattutto in quest'epoca storica. Però, francamente, voglio dire, abbiamo forse messo nel giusto quadro questo incidente che resta un incidente. Frado dice l'ha fatto apposta per mettersi in evidenza, non lo so, ciao a tutti. Però, insomma, una cosa sicuramente però rispetto a quello che è successo ieri si può dire, l'indignazione della sinistra deve andarsene a farsi fottere, ma proprio devono andarsi a farsi fottere. E il più bravo di tutti oggi è stato Fausto Biloslavo sul giornale, che ha fatto toc toc, gli ha fatto così, toc toc, non ha fatto altro. Questo ha fatto Fausto Biloslavo. Scusate, voi sinistra vi siete indignati perché Pizzaballa non entra nella chiesa, voi che non ve ne fotte nulla della regione e voi che vi siete dimenticati, ad esempio, che venerdì sono state. Venerdì sono state, ricorda, ad Aleppo sono state bombardati dal vostro amico siriano, sono stati bombardati i quartieri curdi cristiani, ve lo dimenticate, uccidendo persone civili ad Aleppo. Aleppo ne morirono migliaia di persone, ma quella è una guerra che nessuno vuole ricordare perché l'unica guerra che conta è quella ovviamente israeliana. Quindi vi siete dimenticati di quello che è successo venerdì, vi siete dimenticati della lettera che ha scritto proprio questa settimana un prete nigeriano raccontando la sistematicazione, la sistematica genocidio dei cristiani in Niger, e vi state dimenticando invece le bombe, i missili degli iraniani sulla parte cristiana dell'Iraq. Cioè, quello che Biloslavo dice: vabbè ragazzi, ma voi vi state indignando perché non hanno fatto entrare voi laici, sinistri, a così attenti alla sensibilità del mondo occidentale, vi indignate perché Pizzaballa in un momento di guerra non entra all'interno della chiesa, che peraltro io considero una cosa grave, io Nicola, non Fausto, ma anche Fausto, e non vi siete indignati dei massacri di cristiani che stanno avvenendo in continuazione e vi girate dall'altra parte. È come se domani mattina la sinistra, vi faccio un esempio molto semplice, si indignasse, che ne so, perché in Qatar ammazzano 35.000 persone. Beh, insomma, hanno ammazzato 35.000 persone in Iran e nessuno ha detto ah, oh, bah, cioè questa cosa forse la dovete ricordare sempre. Noi stiamo facendo una guerra in Iran, noi, gli americani, dopo che, come lo scrive oggi, come ho letto le settimane scorse, Bolton, lo vedrete questa sera a Quarta Repubblica, l'ex consigliere di Trump, diciamo neocon più che MAGA. Beh, insomma, pensate a un altro paese che non sia l'Iran, che ammazza 50.000 persone, 30.000 persone, 40.000 persone che manifestano. Non sareste intervenuti? Vabbè. E su questo devo dire che la verità, tutti quanti i giornali sono abbastanza univoci nel raccontare questa vicenda, ma lì finisce. Soltanto Biroslavo prende questo taglio. Nel dopo referendum, interessante il punto di vista di Pagnoncelli oggi sul Corriere della Sera, il sondaggista, vittoria delle toghe più che dei partiti. Il 42% degli italiani era sorpreso dell'esito, dice. Solo il 12% prevede la riduzione delle tensioni, 54% vuole la Meloni continui, 54% italiani vuole che la Meloni continui e io non so quanto fidarmi francamente del referendum perché nella vita abbiamo visto quanto questi referendum, soprattutto quelli ultimi, siano stati smentiti dai fatti. Pensate a quelle cazzate che ci raccontavano sull'astensionismo, non l'astensionismo, poi ci siamo resi conto chi veramente è andato a votare e in quanti sono andati a votare, però c'è obiettivamente una questione, diciamo, politica che è gigantesca. Beh, sulla sinistra ce ne sono tante di cose da dire. Mieli oggi spiega sulla prima pagina del Corriere della Sera che la sinistra chiedeva riforme costituzionali, ora le combatte perché sono fatte dalla Meloni, e i leader della sinistra sembrano abbastanza incapaci di dare una risposta organica alla insomma, organica alla leadership. Oggi c'è quell'altro, come si chiama, Ruffini, che faceva il capo dell'Agenzia delle Entrate nominata dal governo Meloni, che vuol fare le primarie per il centro-sinistra. E poi c'è la Bindi che dice che c'è una carta nascosta, che poi si sa tutti chi è, come si chiama, l'ex presidente della regione Emilia-Romagna, Bonaccini. Insomma, sono tutti lì che stanno facendo i ragionamenti su quale può essere la soluzione. Alla Guerzoni, infatti, la Bindi lancia l'idea di questa carta coperta. Beh, devo dire la verità che poi il pezzo più divertente è quello di Elisa Calessi, che dice che poi vogliono, in realtà stanno ragionando su un'altra cosa, e cioè su chi andrà al Quirinale. Questi si occupano già del Quirinale. E, i probabili sarebbero Giuliano Amato, Mario Monti, Dario Franceschini e Andrea Riccardi di Sant'Egidio, cioè sempre i soliti volti di questa sinistra che sta già muovendosi per quello che è chiaro è la carica più importante che ci sia in Italia, perché poi alla fine quando vai lì conti e decidi quello che succede. All'interno della destra invece ci sono posizioni un po' diverse sulla questione fondamentale, non i repulisti della Meloni, ma cosa succede adesso se andare a votare o non andare a votare. E su questo Crosetto dice: ma come si fa ad andare a votare in un'intervista che gli fanno oggi? C'è la guerra, ci sono le tensioni, ma che senso c'ha? Per me che senso c'è in assoluto andare a votare per quale cazzo di motivo? Questo era un referendum, era sulla giustizia, la Meloni ha detto che non si deve dimettere, mi dovete spiegare voi che cosa è cambiato. Cioè io da cittadino elettore chiederei: ma che cosa è successo? Qual è il problema? Perché avete perso un referendum dove tu hai detto che non ti saresti dimessa se lo perdevi? Mi sembra una cosa pazzesca. E su questa vicenda, però, non tutti all'interno del centrodestra, evidentemente, la pensano nella stessa maniera, e qualcuno all'interno del centrodestra vorrebbe andare alle elezioni anticipate. Follia totale. Nel frattempo, il giornale continua sulla vicenda Salis e soprattutto continua su una vicenda che si chiama decreto sicurezza, perché la manifestazione di questi scalmanati in piazza l'altro giorno è stata meno violenta del solito, anche perché forse grazie al decreto sicurezza, dice il giornale, 91 ultra sono stati preventivamente fermati e non sono andati a fare la gazzarra violenta che fanno, sono 91 anarchici. Nel frattempo sulla Salis il giornale si interroga se il compagno della Salis trovato in albergo con lei in quella vicenda di perquisizione, che non era una perquisizione, è veramente, ci sarà un'interrogazione parlamentare, è un pregiudicato, ma chi se ne frega che è un pregiudicato, sono sempre quel giro di persone che andavano a benare in giro e c'è un elemento politico, ma non un elemento, cioè uno sta con uno che ha fatto un anno di carcere, qual è il problema? Cioè, non mi sembra un grande problema. Ha pagato dei contribuenti, l'assistente pregiudicato. Insomma, a me sto moralismo di destra nei confronti della Salis che dorme con un pregiudicato, chi se ne frega. Quello che mi interessa è invece la questione vera che oggi racconta il giornale. E cioè, sapete che cos'è il problema? Il problema è che la Salis è stata segnalata nel sistema di segnalazione degli alberghi perché c'è un'inchiesta della Madonna fatta dai tedeschi, perché la Salis avrebbe partecipato, leggo sul giornale, il 9 e l'11 febbraio, insieme ad altri due tedeschi che sono stati entrambi condannati anche in appello, avrebbe partecipato a una serie di pestaggi nei confronti di quelli che loro consideravano fascisti in Germania. Cioè è una cosa tremenda. Prima in Ungheria, poi in Germania. Cioè il punto vero è che la signorina Salis, che fa tutta la fenomenina e si mette le sue magliettine, alla fine le sue magliettine sono stirate e lavate dai contribuenti europei nei confronti di una occupante con precedenti e che passava il tempo a girare con amici che vengono condannati per aver corcato di botte dei militanti di destra. Questo è il pacchettino della Salis, amichetta di Fratoianni. No, solo per dirvi che cos'è, di che cosa stiamo parlando. Io una persona così la trovo, voglio dire, esattamente come quell'assistente, come voi vi ricorderete, perché ce lo siamo dimenticati, non è possibile, l'assistente parlamentare francese d'Insoumise, di Mélenchon, che è indagato, in Francia perché avrebbe partecipato al pestaggio di un supposto fascista, comunque un cristiano tradizionalista, in Francia, che poi l'hanno pestato talmente tanto che è morto. Questi pestaggi di sinistra in Francia, in Germania, in Ungheria, in Italia se la prendono con i poliziotti e stanno avvenendo un po' in tutta Europa e questi pestaggi vengono fatti da gruppi che sono vicini alla signora Salis, che lei poi la responsabilità sia personale e quindi che lei abbia operato o non operato sarebbe il caso di stabilirlo con un processo alla quale lei si è sottratta. Direi che per oggi è tutto, noi ci vediamo con la doppietta oggi pomeriggio alle 19:30 e poi ci vediamo ovviamente questa sera con Quarta Repubblica. Non mancate perché sto proprio carico come una bestia.